Buongiorno e bentornati, bentornate a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Anche oggi saremo in onda fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, il numero per scriverci 331-62-14013 per Telegram e per gli SMS, diretta a @popolarenetwork.it. Se ci volete scrivere magari in altri momenti per suggerimenti, osservazioni, sapete che potete scrivere a cult@radiopopolare.it, sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Ci sono poi diversi social miei dove potete intervenire, e naturalmente ci troverete in podcast al termine di questa trasmissione con le tag degli argomenti di cui vi parleremo sul sito, sull'app di Radio Popolare. In chiusura di puntata l'ultima ospite sarà Lara Fremder, celebre sceneggiatrice, che però questa volta esordisce in letteratura con L'ordine apparente delle cose. Ne parleremo direttamente con lei in diretta. Sempre nella seconda parte, in chiusura, parleremo con il direttore artistico di tutte le iniziative che celebrano il 250° anniversario della nascita di Gaspare Spontini, uno dei più significativi compositori non solo per l'Italia ma per tutto ciò che accade musicalmente in Europa. Alcune di queste iniziative hanno già avuto luogo ieri, per esempio al Museo Teatrale della Scala. Ce ne saranno altre evidentemente per tutto l'anno, una in particolare quest'oggi ci sembra molto particolare, però è un modo per parlare di Spontini sostanzialmente. Nella prima parte, questa che è appena iniziata, fra poco, intorno alle 11.45, ci collegheremo con Enrico Castellani, che è uno dei fondatori della compagnia Babilonia Teatri, una compagnia che ci ha abituato, insomma, a una sperimentazione estrema e soprattutto di estrema efficacia e contemporaneità, perché ci colleghiamo con lui non solo per parlare del lavoro della compagnia ma per ricordare Paola Gassman, scomparsa ieri dopo una lunga malattia, figlia di Vittorio Gassman ma a sua volta importante rappresentante della scena teatrale italiana e non solo del teatro, insieme al suo compagno di una vita che poi è Ugo Pagliai. I Babilonia Teatri con Paola Gassman hanno e Ugo Pagliai ci hanno consegnato nelle scorse stagioni una versione davvero molto speciale di Romeo e Giulietta, e quindi il ricordo di un uomo di teatro, una compagnia teatrale di un'altra generazione rispetto a quella di Paola Gassman e Ugo Pagliai ci sembra particolarmente interessante. Giuseppe Isgrò invece è collegato con noi, Phoebe Zeitgeist, la sua compagnia ospite tante volte insomma a Radio Popolare, anche perché oltre ad essere molto attivi ci piacciono molto, ci interessano molto le cose che fanno, come nel caso di Super Sidera, visione di Hildegard von Bingen, la celebre mistica, autrice di testi che hanno in qualche modo, che sono stati pionieristici in tanti settori, insomma potremmo dirne mille cose. Di lei al Padiglione Chiaravalle fra poco, insomma nel corso di questa settimana, sul finire di questa settimana, ci sarà questa particolare proposta di Phoebe Zeitgeist. Giuseppe Isgrò è collegato con noi, intanto lo ringrazio come faccio sempre con i primi ospiti, per aver ascoltato pazientemente tutto il nostro sommario. Buongiorno Giuseppe, grazie.
Grazie a voi, eccoci.
Allora, appena ho visto che facevate qualcosa su Hildegard von Bingen, ti ho scritto all'alba e ti ho detto sentiamoci per parlarne subito. Personaggio che è stato recentemente, tutto sommato abbastanza recentemente riscoperto, tanto che se non sbaglio è stata canonizzata in tempi recentissimi, addirittura da Papa Francesco.
In realtà è stata canonizzata da Ratzinger.
Ratzinger, ah, ok, sì. Comunque mi ricordavo che era una roba dei nostri giorni, ecco, una santa.
Sì, è stata canonizzata proprio dal più reazionario degli ultimi papi, ma perché era anche però il più teologo dei.
Ma forse perché era tedesca? Mi viene questo dubbio.
Sì, probabilmente ci sarà anche un che di campanilistico, ma. Al di là di questo, che a noi interessa, ma interessa sì. Relativamente, ci interessa la figura che è
straordinaria, sì.
Epica, lontanissima di Hildegard, ma dall'altro è pure estremamente contemporanea e ispiratrice di visioni che lei stessa ha avuto ricevendo da San Bernardo di Chiaravalle appunto il permesso di trascriverle, cosa che all'epoca nell'anno 1000, nell'alto medioevo, una donna non poteva fare. Invece Hildegard è stata una femminista ante litteram, si è concessa di andare via dal monastero di Ruppersberg dai monaci per farsi costruire un monastero con le sue consorelle dalla nobiltà, dall'aristocrazia della Renania dell'epoca a Bingen appunto, e ha portato avanti le sue profezie, la sua musica, la sua poesia, la sua lingua ignota. E tutte queste cose che noi traduciamo in una quadrifonia gestita da Shari DeLorean con le parole di Hildegard portate da Francesca Frigoli e la performance fisica di Giulia Dalle Rive attorno agli spazi del padiglione Chiaravalle di Terzo Paesaggio, con cui si è avviata tutta un'attività della compagnia Febe Zeitgeist in chiave performativa fuori dai luoghi teatrali, però con degli attraversamenti teatrali guidati da queste autrici in qualche modo eretiche che abbiamo raggruppato in questa serie infinita di performance che però hanno avuto luogo tra Milano e la Toscana, legata appunto ad autrici anomale dall'antichità ad oggi e accomunate da una.
Ricordiamole.
Le ricordiamo, sono tante: Ingeborg Bachmann, Anna Maria Ortese, per esempio, Saffo stessa, Ursula Le Guin, sono diverse provenienti da svariate tradizioni letterarie, però tutte accomunate da una sorta di indipendenza eretica che ha procurato, come dire, un avanzamento del femminile in letteratura, in poesia, attraverso anche una distanza verso l'ambiente culturale dell'epoca. Hildegard è stata capace di dire la sua in diverse materie, fino anche in politica, questo mi interessa tantissimo, ha spaventato Federico Barbarossa.
Politica, musica, medicina, gastronomia, è stata, come dire, la prima a fare un sacco di cose, anche perché era padrona della scrittura, della cultura.
Sì, era padrona anche del suo monastero, appunto, che lei ha preteso, certo, che venisse costruito per staccarsi dai monaci, ed è anche la prima musicista documentata dell'Occidente, nel senso di cui abbiamo delle trascrizioni, e su questo ha lavorato Shari DeLorean anche in altre performance, per questo abbiamo deciso di mettere dentro anche la parola e un site specific dentro il padiglione di Chiaravalle, gestito appunto dai paesaggisti, architetti, rigeneratori urbani di Terzo Paesaggio, che appunto si muovono di fianco all'abbazia che è stata fondata da San Bernardo, che è il protettore in qualche modo teologico di Hildegard, che ha scritto al Papa che la si lasciasse parlare, che le si lasciasse trascrivere le sue visioni, che sono veramente folgoranti, e sono pedantesche, sono mostruose, sono delle trasformazioni continue di corpi, animali, piante, veramente qualcosa di queer ante litteram, sorprendente. Nelle traduzioni dal latino alto medievale si possono trovare edite da Saggiatore come per Lucido Specchio, e da lì nasce la folgorazione per questa autrice, e da lì anche l'idea appunto di portarla in ambito teatrale, almeno dal punto di vista linguistico, ma fuori dai teatri, come per tutte le autrici che abbiamo abbracciato con questo progetto Persefone. La visione di Hildegard su Persidera, Oltre le stelle, fa parte di questo ciclo che continueremo a nutrire ogni volta che ce ne sarà l'occasione, appunto perché sono dei lavori più delle volte in site specific. Ecco.
E quindi diamo i dettagli di quello che accadrà stavolta.
Accadrà che alle 18 di domenica 14 aprile al padiglione Chiaravalle di Terzo Paesaggio si passerà attraverso tutti gli ambienti di questo luogo, dalle cantine alla palestra di questa scuola dei primi Novecento, abbandonata e rigenerata da Terzo Paesaggio, al giardino, e dentro la quadrifonia costruita dentro la palestra da Charlie DeLorean, attraverso le parole portate da Francesca Frigoli. E sarà un evento immersivo, appunto. E niente, offriremo anche da mangiare, da bere, sarà una cosa che va molto oltre il teatro.
Secondo la ricetta dei biscotti di Hildegarda? No? Io ho provato a farli, diciamo che non è semplicissimo, però ce la si può fare, ecco, diciamo.
Sì. Diciamo che sarà più legato al pane.
No, sto scherzando.
Che portano avanti quelli di Terzo Paesaggio, anche con Davide Longoni, abbiamo costruito con loro una performance nel 2020 proprio nei campi di farro della Vettabbia, coltivati dal panificatore Davide Longoni con l'ausilio di Terzo Paesaggio. Quindi sì, c'è qualcosa che ha a che fare con le pratiche, con i grani antichi. È un incontro di varie discipline, nella convinzione che appunto si debba uscire un po' dai compartimenti stagni della cultura italiana, se fai una cosa non puoi fare l'altra, invece.
Ah sì, sì, su questo ne abbiamo parlato tante volte con Giuseppe Isgrò, e non solo con Giuseppe Isgrò, è qualcosa che a me personalmente sta molto a cuore. Ci sono alcune, come dire, battaglie che non abbandonerò mai, insomma, quella dell'etichetta e del contenitore stagno in cui chiunque operi nella cultura si deve calare, in modo da essere più riconoscibile per chi è pigro, fondamentalmente.
Esatto.
È qualcosa che accade praticamente solo in Italia.
Quindi,
e poi devo dire che ultimamente...
Voglio citare, scusami se ti interrompo.
Prego.
Ma voglio citare e ringraziare Terzo Paesaggio, Andrea Perini, Marta Bertini.
Certo, sì, li conosciamo, infatti, bravi.
Costruiscono delle pratiche che vanno nella interdisciplinarietà e oltre il definirsi appunto solo architetti, solo paesaggisti, solo teatranti, solo panificatori. Sono capaci di veramente fare un lavoro di rigenerazione a base culturale del territorio, delle pratiche di condivisione culturale.
Bene, allora grazie a Giuseppe Isgrò, a Febe Zeitgeist. Ricordiamolo allora, orario, luogo e giorno ancora una volta.
Ok, domenica 14 aprile alle 18 al padiglione Chiaravalle, in via San Bernardo, appunto nel borgo.
Giustamente, a chi dovevano intitolarla la via di Chiaravalle se non a San Bernardo? Supersidera, visione di Hildegard von Bingen. Grazie,
grazie, e a presto.
Buon lavoro a voi. Ciao, ciao, ciao.
can't turn the tide. The world looked different when God was on your side. Who bears the future? Do they care why? I know you're tired of trying. Listen clearly, you don't have to try. Capricorn, the year that you were born. Finish fast, and the next one wasn't yours. Too old for time, you're too young to live alone. Sifting through centuries for moments of.
Vampire Weekend è la band che è stata scelta come artisti della settimana radio popolare della nostra redazione musicale da Nicolò Vecchia. Capricorn è il titolo di questo loro lavoro, di questo loro brano, tratto dall'ultimo lavoro, il quinto, che hanno realizzato durante la loro carriera. E allora noi adesso, come abbiamo accennato da sommario, vogliamo ricordare Paola Gassman. È scomparsa, aveva 78 anni, era malata da tempo, la notizia è arrivata ieri e poi è stata, come dire, sviluppata questa mattina da vari media, lo facciamo anche noi, figlia di uno dei più celebri protagonisti della scena teatrale, cinematografica italiana, Vittorio Gassman. Lei stessa, insieme al marito Ugo Pagliai, ha fatto compagnia per più di 50 anni attraversando classici e contemporanei del teatro, lavorando con moltissimi registi, intercalando attività di ricerca con invece appunto la stagionalità dei classici. Lascia ovviamente il compagno Ugo Pagliai, di cui abbiamo già detto, due figli Simona e Tommaso. I funerali saranno venerdì 12 aprile alle 11 nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo. La mamma era un'attrice di prosa, Nora Ricci, e poi appunto ci sono gli altri figli di Vittorio Gassman, Alessandro Gassman e Jacopo Gassman. Di Jacopo abbiamo recentemente parlato a proposito della sua ultima regia di The City, che è andata in scena al Piccolo Teatro proprio recentemente in coproduzione con il LAC. Ma noi adesso vogliamo ricordarla a proposito di un'esperienza teatrale davvero importante, che è stata fatta anche a cavallo degli anni della pandemia, è stata anche trasmessa in televisione, un'operazione che ha visto Ugo Pagliai e Paola Gassman insieme a un un'altra coppia del teatro, di un'altra generazione e di un percorso diverso, si sono confrontati su una proposta davvero una sfida vera e propria per entrambi, una versione di Romeo e Giulietta che vedeva proprio Ugo Pagliai e Paola Gassman in scena con la loro età, con i loro volti, nei celebri panni dei personaggi shakespeariani, naturalmente attraverso un'operazione originale come sempre. Quando si parla di Babilonia Teatri, una compagnia che conosciamo bene, Enrico Castellani è collegato con noi. Buongiorno Enrico, grazie.
Buongiorno, buongiorno a te Iera e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Allora, com'era andata quell'operazione? Come ce l'avevate raccontato a suo tempo quando insomma l'avevate presentata? Come avevate lavorato? Come vi eravate incontrati?
L'incontro con Paola Gassman e Ugo Pagliai è stato un incontro direi fortunato, dettato molto anche dalla loro disponibilità e curiosità, che è stato uno degli elementi che ci ha colpito di più insieme alla loro professionalità, nel senso che non ci conoscevamo e di fatto noi siamo arrivati suonando il campanello di casa loro, presentandoci, raccontando loro il progetto. E loro in qualche modo hanno deciso di fidarsi, quindi di buttarsi in questa avventura. Chiaramente all'inizio erano un po', come dire, frastornati, no? Non capivano bene cosa volessimo fare, per cui volevano capire se Romeo e Giulietta fosse ambientato in un ospizio o dove, cioè quale fosse la ragione che avrebbe giustificato un'età di Romeo e Giulietta avanzata e non quella pensata da Shakespeare. Però poi nel momento in cui come dire, ci siamo incontrati, hanno compreso che l'idea non era quella di mettere in scena naturalisticamente Romeo e Giulietta, né di metterlo nel ridicolo, ma in realtà che quelle parole shakespeariane così poetiche da una parte, crude dall'altra, in bocca a due persone anziane che hanno vissuto insieme tutta la vita, in realtà prendevano un altro spessore.
Infatti.
E quel rumore di morte che c'è per tutto il tempo attraverso Romeo e Giulietta, pronunciato da due persone che comunque sono, erano in un'età vicina alla fine, prendevano una concretezza molto potente. E quindi è stato davvero un bel incontro di fiducia, di condivisione. Poi Paola e Ugo hanno attraversato davvero un po' un pezzo di storia del teatro italiano.
Ecco, Enrico, io tra l'altro appunto non ho nominato Valeria Raimondi, che insieme con te forma un'altra coppia teatrale, come ho detto, e una compagnia, certo. Tra l'altro, perché adesso insomma lavorate anche con i vostri figli, lavorate insomma con un tecnico che è molto più di un tecnico, insomma avete la vostra è un'altra famiglia teatrale, diciamo così. Ti chiedo espressamente un ricordo di Paola.
Ma di Paola ricordo l'intelligenza e la curiosità prima di tutto, oltre che la professionalità, nel senso che lei aveva la capacità di capire immediatamente che cosa le chiedessi, quale fosse la strada dove tu le proponevi di andare, e rispondeva in modo istantaneo. E poi ricordo la sua socialità, perché a tavola, poi dopo le prove, prima delle prove, lei aveva un mondo da raccontare di esperienze, di vissuti. Tu citavi la madre, ma il padre ovviamente è noto a tutti, ma anche il nonno che era Ermete Zacconi, e lei quindi aveva un'infinità di racconti da fare, e lo faceva con una generosità che non era quella di soltanto di chi voleva, come dire, incensare un suo passato, ma lo raccontava perché davvero completamente era immersa in quel mondo, in quella vita, e anche sulla scena, nello spettacolo, quando lei racconta di come quando lei saliva sul palco sentiva in qualche modo tutti i fantasmi che l'accompagnavano, e dei personaggi e di tutte le sue generazioni precedenti che erano lì con lei, era qualcosa che in qualche modo davvero era in grado di emozionare.
Allora, trovo che questo tuo ricordo sia veramente prezioso, perché quelli che hanno visto quel vostro lavoro comune, magari proprio anche grazie alla televisione, perché appunto erano anni complicati, no? Cioè, per cui vi siete dovuti interrompere, hanno percepito, io credo, esattamente il senso del lavoro, che era quello di attraversare una poesia, quella forse di uno dei più grandi poeti, oltre che uomini di teatro della storia del teatro, Shakespeare, attraverso quella che è la poesia dell'età più matura, contrapposta alla vostra, perché lo ricordiamo, tu eri fuori scena, no? Valeria interveniva invece in alcuni momenti dello spettacolo e tu in qualche modo interagivi anche in una maniera che è tipica del vostro modo di lavorare, no? Con loro, che invece forse per un'intera carriera hanno impostato il lavoro su un approccio più tradizionale al testo, no?
Certo. Sì, lo spettacolo era tutto costruito come una sorta di regia in diretta, diciamo, per cui di Shakespeare erano rimasti i dialoghi più noti tra Romeo e Giulietta e poi tutto il resto in realtà era un dialogo tra me, Paola e Ugo, in cui loro raccontavano da una parte la loro storia d'amore, la storia d'amore di Romeo e Giulietta, ma anche molto la loro storia d'amore col teatro e quindi una vita dedicata a, partendo da alcuni aneddoti di lavori svolti magari con Ronconi, con Castri, fino a raccontare come alcuni dei loro personaggi, soprattutto per Ugo, arrivavano fino nel letto col copione sotto il cuscino, mentre Paola diceva sempre che lei faceva tutto il possibile perché una volta usciti da teatro i personaggi rimanessero lì e poi lei li potesse rincontrare il giorno dopo, perché aveva bisogno di questa separazione tra lei e il personaggio e il teatro.
Ecco, ti faccio l'ultima domanda, perché siamo proprio in chiusura, abbiamo un minuto. Dimmi una cosa che avete portato con voi da quell'esperienza.
Ma abbiamo portato come insegnamento la capacità di provare a stare in ascolto, in apertura e di non rimanere all'interno di uno schema, in una zona di comfort in cui sai quello che succede, sai che hai di fronte, conosci già tutto, ma in realtà anche alla loro età e all'età di Paola la capacità e la voglia di scoprire e di provare nuove esperienze, perché sono quelle che poi rendono vivo il teatro.
Grazie Enrico Castellani, grazie anche per interposta persona ovviamente a Valeria Raimondi, Babilonia Teatri, ricordano Paola Gassman e naturalmente sono vicini a Ugo Pagliai come lo siamo noi, data appunto la notizia della sua scomparsa. Ci risentiremo presto per parlare del vostro lavoro futuro. Grazie.
Grazie a te.
Grazie, a presto. E allora noi abbiamo la pubblicità, ritorniamo subito dopo con la seconda parte di Cult. If I imagine myself peaceful on the fire escape, head first my hands inside my t-shirt as we run away. So now we have a running start. My body moves in mystic ways. I cross my arms to shield my heart. And as everything turns into waves, I see the light upon the lake, the silver moon, the water snake, a pair of eyes, a gentle breeze, forgotten tales, a wild beast. I know the time has come to ask you for a kiss. Don't go, my lovely pantomime, receive of me my only wish. Thank you. Bentornati, bentornati, seconda parte di Cult, e bentornate naturalmente, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Parliamo adesso di uno dei più importanti compositori, non solo della storia della musica italiana, ma di quella mondiale, Gaspare Spontini, di cui ricorre il 250esimo, che viene celebrato con una serie di iniziative, una delle quali ha già avuto luogo ieri al Museo Teatrale della Scala, con un programma musicale proposto da Francesco Libetta, un musicista, un pianista molto importante che abbiamo tra l'altro avuto ospite recentemente nel nostro auditorium per un progetto che lo lega a Ezio Bosso e alle sue composizioni. In questo caso, ovviamente al centro dell'attenzione, Gaspare Spontini, alcuni compositori che in qualche modo sono stati avvicinati a Spontini ne sono stati influenzati. Le iniziative ovviamente sono coordinate, patrocinate e create insieme alla Fondazione Pergolesi Spontini, di cui è direttore artistico Christian Carrara, collegato con noi quest'oggi. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Grazie di essere con noi. Allora, le chiedo, al di là del fatto che chi è all'ascolto, essendo questo un quotidiano culturale, magari Spontini lo conosce già abbastanza bene, per chi invece lo conosce meno, dato che insomma l'affermazione che ho fatto all'inizio, l'importanza di Spontini, insomma, non solo per quello che ha fatto lui, ma anche per tutto quello che ha fatto fare agli altri, insomma, in base all'influenza che ha avuto, vorrei ricordarla insieme a lei, riassumendo, sintetizzando, perché Gaspare Spontini è così importante?
Ma guardi, Gaspare Spontini è importante perché fu, diciamo, nel periodo che va dalla fine della rivoluzione francese alla restaurazione, quindi il periodo napoleonico, semplicemente il compositore più importante d'Europa e anche, devo dire, il più potente, nel senso che fu effettivamente il compositore di corte, il compositore di Napoleone. Ma al di là di questo aspetto, diciamo che comunque ha una certa
ha un certo peso
dal punto di vista storico, fu un compositore che innovò profondamente il mondo dell'opera e si pose delle domande importanti su come sarebbe dovuta cambiare l'opera lirica e come sarebbe dovuta diventare in futuro, tanto che autori importanti come Berlioz e Wagner lo veneravano letteralmente. E da questo punto di vista ci fa capire come questo compositore, che probabilmente in Italia non è noto quanto in Francia e quanto dovrebbe esserlo, era un compositore visionario, capace di chiedersi e di immaginare qualcosa che sarebbe avvenuto da lì a qualche decennio dopo, appunto, con compositori come Wagner e Berlioz. Le sue opere sono maestose, sono enormi, spesso sono scritte, come Fernand Cortés, per celebrare Napoleone, quindi sono anche celebrative, ma hanno quest'imponenza in cui si percepisce l'idea di arte totale, cioè l'opera dove musica, teatro, dramma, balletto si fondono, idea che poi sappiamo verrà sviluppata da Wagner.
Certamente, ecco, quindi ringrazio Christian Carrara anche per la sintesi, perché ha già nominato una serie di straordinarie avventure musicali, universi, insomma, che sono stati influenzati da Spontini oltre a quelli suoi propri. Un elemento che forse caratterizza, perché, come dire, io ricordo che Spontini era praticato, usiamo questo brutto verbo, più spesso alla fine del secolo scorso era ancora molto più presente, perché ultimamente lo si incontra di meno nelle stagioni, nelle proposte.
Ma certamente il titolo più noto è quello anche che lo ha reso celebre, anche se vogliamo ai nostri giorni, anche grazie a una celeberrima interpretazione di Maria Callas alla Scala,
la Vestale.
È certamente la Vestale. E dopodiché la difficoltà, diciamo, dei Spontini è chiaramente che le sue opere, soprattutto quelle del periodo francese e poi tedesco, sono opere, come dicevamo prima, che hanno almeno nell'idea un impianto monumentale, quindi, diciamo, richiedono un costo di rappresentazione importante. Dall'altra parte occorre dire che il tipo di musica di Spontini è una musica anche a tratti complessa, dove per esempio i cori bellissimi, magnifici che ci sono in sì. tutte le sue opere, lasciano il passo invece, se vogliamo, ad uno sviluppo delle arie, per capirci, delle linee melodiche, meno diretto di quanto per esempio siano le arie di un altro compositore marchigiano, Rossini.
Per esempio.
Questi sono alcuni degli elementi, sono due compositori estremamente diversi e certamente poi la storia del perché alcune opere entrino nel repertorio e altre no, e ha anche elementi di carattere sociologico, culturale, certamente
di imponderabilità.
Certamente Spontini decide a un certo punto, finita la sua esperienza tedesca, dove era emigrato da Parigi, appunto dopo la fine e al tramonto dell'impero napoleonico, anche lì a un certo punto decide di tornare a Maiolati e in qualche modo anche il suo, se vogliamo, potere chiaramente finisce. E Spontini è anche, come dire, un compositore ponte, cioè si trova in mezzo tra due periodi storici, quindi è un antesignano, ci sono alcuni tratti della musica di Spontini che anticipano il modo di pensare romantico, ma non lo è ancora, e al tempo stesso non possiamo dire che sia totalmente classico. Quindi anche questo aspetto di difficoltà a inserirlo, diciamo, in un contesto estetico ben preciso, che chiaramente rende più difficile, diciamo, la sua fruizione popolare. Ultimo aspetto, Spontini è celeberrimo in Francia, dove all'Opera di Paris c'è un suo busto accanto a quello di Mozart, meno in Italia, la sua carriera fu prevalentemente.
Non è l'unico a essere più famoso in Francia, insomma, grande merito va, insomma, anche a chi lo apprezza, lo programma, lo propone in Francia. L'unico appunto che facciamo è che continuano a chiamarlo Spontini e questa cosa, insomma, a noi non va tanto giù, però vabbè, amen. Ma a parte gli scherzi, perché mi sto avvicinando all'appuntamento di oggi, che è un appuntamento in cui avete davvero utilizzato anche l'ironia, no? Che cosa accade quest'oggi per celebrare Spontini?
Allora, noi abbiamo creato, e questo ai milanesi soprattutto farà sorridere, nel senso che io so benissimo che a Milano quando si parla di Spontini non viene certo in mente il Gaspar, che è il compositore, viene in mente piuttosto appunto la catena di pizzerie Spontini, che peraltro è nata proprio perché la famiglia dei fondatori della catena di pizzerie aprì tanti anni fa una piccola locale in via Spontini e diede nome, come si faceva all'epoca, al proprio locale, Spontini, proprio prendendo appunto dal nome della via. Noi
ce lo ricordiamo da ragazzi, perché allora era l'unico, adesso è un po' in giro per tutta la città, ma insomma, diciamo che no, era...
Allora abbiamo ovviamente contattato l'amministratore delegato della catena, che ha accolto con gran piacere questa idea di far conoscere, contribuire a far conoscere anche in maniera popolare, se vogliamo, questo autore, che possiamo dire seriamente popolare non è quanto dovrebbe, e quindi ci siamo inventati, questo pomeriggio ci sarà modo di avvicinarsi e fare due chiacchiere con Josephine, ovvero Giuseppina Bonaparte, personaggio incredibile, insomma, della storia francese, che sarà presente alla pizzeria Spontini per rispondere alle curiosità e anche raccontare il rapporto stretto che aveva e che ha avuto con Spontini, perché se Spontini è entrato nelle grazie della corte di Napoleone, lo si deve a Giuseppina Bonaparte, in sostanza. E quindi, in maniera simpatica, chi si avvicinerà questo pomeriggio potrà, diciamo, conoscere questa figura celeberrima della storia, e che potrà raccontare anche delle curiosità sulla figura del nostro compositore marchigiano.
Benissimo, allora ci sono però tante altre iniziative che immagino poi prenderanno forma e piede durante l'anno. Dove possiamo rintracciarle? Ci date un riferimento della fondazione?
Sì, www.fondazionepergolesispontini.com è il sito dove si trovano tutte le iniziative che sono state pensate per celebrare questo compositore. dalle opere, dalla messa in scena di Vestale e quadriparlanti, fino alle iniziative più divulgative, come questa che ho appena raccontato su Milano, ma come per esempio quella che noi chiamiamo scherzosamente la Vestalina, ovvero una riduzione per bambini che abbiamo fatto per di Vestale, e impresa ardua ridurre Vestale in un'opera.
Sì, per bambini, però ce l'avete fatta. Cioè, ecco, no, e la Vestalina quando si può vedere?
La Vestalina è a Iesi e a Mairati Spontini, verrà fatta il 2 e il 3 maggio.
Ecco, ricordiamo che Maiolati Spontini, scusate, ieri per esempio c'era il sindaco al Museo Teatrale della Scala, è un comune intitolato a Spontini, no?
Sì, sì, il comune ha votato appunto l'ampliamento del nome da Maiolati a Maiolati Spontini, proprio perché il rapporto, ed è bello concludere anche con questo, di Spontini con il proprio luogo natio, che è un piccolo comune di 8.000 anime, è fortissimo, tanto che dopo il periodo tedesco Spontini rientra con sua moglie Celeste Erhard, figlia del famoso costruttore pianoforti Erhard, a Maiolati, e lì sostanzialmente, non avendo figli, tutte le proprie ricchezze le investe nel paese, creando una vera e propria fondazione.
Ma che bello!
Per i poveri, una casa di riposo che tuttora esiste, ed è gestita e amministrata con i fondi che Spontini ha lasciato. Quindi è un paese che è estremamente legato al proprio compositore, non solo per la parte artistica, ma proprio perché lui decide di tornare, di morire lì e di lasciare tutti i suoi averi al proprio paese.
Al proprio paese. Un'operazione un po' simile a quella che ha fatto Verdi, no? In un'altra maniera, a Milano, con la casa di riposo per musicisti. Grazie davvero per tutto quello che ci ha raccontato a Cristian Carrara, direttore artistico della Fondazione Pergolesi Spontini, tutti a Maiolati Spontini quest'anno in visita al comune per vederlo, e poi appunto seguiremo le attività della Fondazione per il 250esimo. Grazie.
Vi aspettiamo, arrivederci.
Buon lavoro, a risentirci. E allora sentiamo l'ouverture della celebre Vestale, l'opera più famosa di Gaspare Spontini.
Thank you.
Gaspare Spontini, la Vestale, ouverture, 250esimo della nascita del compositore, con molte iniziative che ci ha raccontato il direttore generale della Fondazione Pergolesi Spontini, direttore artistico, scusate, della Fondazione Pergolesi Spontini, Cristian Carrara. E noi adesso invece con grande piacere vi parliamo di un libro, un esordio letterario per Gabriele Capelli Editore, infatti uscito da poco, L'ordine apparente delle cose, di Lara Fremder, un nome insomma noto, molto importante, con tanti riconoscimenti al suo attivo e soprattutto tanto lavoro come sceneggiatrice cinematografica, e tra l'altro una collaborazione pluriennale con Studio Azzurro e quindi con una ricerca artistica di grande livello che abbiamo raccontato insomma tante volte anche ai nostri microfoni. Scrive documentari, film d'animazione, è anche regista di cortometraggi, uno dei quali Blue Sofa ha vinto il Grand Prix al Festival du Court-Métrage di Clermont-Ferrand, ed è docente di scrittura cinematografica in diversi atenei. Questo romanzo però è un romanzo che so, insomma, per certo, a cui stava pensando insomma da tanto tempo, e che è in qualche modo anche un viaggio interiore. L'ordine apparente delle cose, tanto per cominciare, comincia in un luogo speciale. Lara Fremder, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno Ira, ciao, grazie mille per questo invito, sono molto contenta.
Allora, il libro è appassionante, scritto insomma con la sapienza di immagini che ci aspettiamo insomma da una grande sceneggiatrice, ma le immagini sono di che luogo?
Allora, tutta la storia si svolge a Gerusalemme. Tra le mura di Gerusalemme, e la protagonista è Rachele Zilic, che fa la guida turistica, e che è un personaggio abbastanza particolare.
È abbastanza particolare anche perché una guida turistica si immagina che abbia una consapevolezza dei luoghi in qualche maniera estremamente razionale. Questo accade solo in superficie. Rachele infatti vive insieme con delle proiezioni, dei fantasmi familiari di un passato, no? Importante, a cui lei si ribella costantemente, almeno in termini intellettuali, no?
Assolutamente, è una guida appunto particolare, perché comunque diciamo che gioca molto con l'immaginario e con l'invenzione, con la bugia anche, bugia che la protegge nella sua vita, e quindi si inventa anche nomi e dati che sfuggono al controllo della storia, quelli che lei chiama piccoli innocenti attentati alla realtà, per cui non sempre racconta ai suoi turisti la verità delle cose, o almeno l'apparente verità delle cose. Fugge dal suo dolore costantemente, ha avuto una madre che si è suicidata quando aveva 4 anni, e un padre molto assente, è una figlia di sopravvissuti, che quindi diciamo sta in questo luogo a Gerusalemme, che è un luogo che paradossalmente la protegge, e la protegge dal dolore, perché spesso il dolore diciamo protegge dalla vita e quindi non permette di guardare oltre. Quindi il libro è un costante tentativo di proteggersi e di ribellarsi, come giustamente dicevi tu, alla vita anche.
I personaggi ci appaiono nitidi, per quanto appunto possano essere contraddittori nelle reazioni di Rachele. Sono tanti i personaggi, le loro storie. A Rachele addirittura appare una vecchia fotografia, anzi più di una per la verità, sono 5, una in particolare però in qualche modo la costringe a fare i conti con un concetto che viene ribadito spesso e anche sintetizzato nella presentazione del libro, cioè la necessità di fare la pace con il proprio passato, senza, insomma, di superarlo dunque, senza però perdere la memoria, che è un'altra cosa.
Ah, per me questo è veramente il cuore, l'essenza di questo lavoro, no? Al di là del fatto di avere un personaggio e di aver anche giocato, no? Un po' con la narrazione, però per me Il tema principale era proprio questo, questa necessità di superare il passato, di cercare di staccarsi e di superare un proprio dolore proprio per non perdere, non perdendo nella memoria, evidentemente, per poter finalmente vivere. E quindi per me questa era quello che Rachele avrebbe, insomma, vorrei che raccontasse, riuscisse a raccontare di sé, di questa condizione, che poi è la condizione, appunto, magari potremmo dirlo, no, dei figli dei sopravvissuti che devono fare i conti con il dolore, no, dei loro padri, delle loro madri, delle loro famiglie, che quel dolore non l'hanno, ha fatto sempre molta fatica a esprimere, a condividere. Però è un passaggio necessario, no, nella vita, perché sennò le cose si ripetono, ed è quello che in qualche modo anche, no?
Sta accadendo, e infatti è proprio così, e questo è importante. C'è una frase del libro, diciamo due terzi, che mi ha colpito fortemente, perché poi appunto Lara davvero è maestra di parole, maestra di immagini. Israele è uno stato costruito sul dolore, difficile fermare il meccanismo a meno di un'illuminazione. Poi la protagonista l'illuminazione ce l'ha, ma dentro a questo libro, letto adesso, con quello che sta succedendo ai nostri giorni, credo sia davvero una guida. Proprio come una guida per ragionare, una guida per capire, una guida per non semplificare, una guida per porsi delle domande che in questo momento forse non hanno risposte, ma chissà, magari un giorno ce l'avranno. Non a caso, insomma, nelle ultime pagine del libro c'è una cartina che ci aiuta anche a muoverci attraverso quella Gerusalemme, quella della protagonista del libro, perché è importante, perché i luoghi sono importanti, perché sono uno strumento di memoria potentissimo, così come lo è questo libro, che veramente è un felice esordio, lo dico senza paura di essere fraintesa.
Grazie.
L'hanno detto anche altre persone, quindi insomma così questo mi conforta, per cui non è soltanto una mia impressione data dal fatto che conosco la scrittura di Lara Fremder. Dunque, vi ricordiamo che L'ordine apparente delle cose, pubblicato da Gabriele Capelli Editore recentemente, di Lara Fremder, è appunto questo racconto di cui abbiamo appena accennato qualcosa, ma vedrete che insomma è un racconto che vi catturerà. Lara, grazie per essere stata con noi. So che insomma in diretta non è proprio lo spazio che preferisci per, per il confronto, però hai visto, insomma, ce l'abbiamo fatta.
Ok, ce l'abbiamo fatta, sì, grazie mille.
Buon lavoro, un saluto, ciao,
grazie,
ciao,
grazie,
ciao.
Anche a voi, arrivederci.
Allora, con questo bel libro io vi saluto e vi do appuntamento domani alle 11.30, adesso le notizie delle 12.30. Grazie per essere stati all'ascolto da Ira Rubini.